parlavamo di frutta, verdura, insomma di tutto quello che viene coltivato e del pericolo che lo riguarda, perché citiamo di nuovo e torniamo a parlarne e dobbiamo parlarne perché è giusto essere consapevoli di quello che è possibile fare per il cambiamento climatico.
Esattamente, perché siamo adesso più o meno tutti d'accordo che frutta e verdura introdotte in modo preponderante nella nostra dieta hanno tutta una serie di ricadute positive. Per l'ambiente e per la salute. Ma all'inizio si era detto soprattutto per la salute.
Certo.
Fa bene mangiare frutta e verdura.
Sì, sì. E le raccomandazioni, insomma, ci spingono.
Poi naturalmente anche lì evidentemente l'essere umano, inutile che facciamo tanta propaganda, l'essere umano non è sostenibile di suo per il pianeta, no? Usa le risorse, per cui alla fine è inutile che diciamo sostenibile di qua, sostenibile di là. Qualsiasi cosa facciamo, se facciamo allevamento intensivo, ha naturalmente delle conseguenze nefaste, che però non è che si annullano se non facciamo più l'allevamento intensivo, perché aumentano le conseguenze nefaste delle coltivazioni che ne hanno, anzi che no. Allora, però, ecco, dicevamo, adesso siamo più o meno unanimi che più frutta e verdura potrebbe non essere una brutta idea, mettiamola così. Tra l'altro è una delle raccomandazioni del famoso studio della Confederazione, no? Che contiene due aspetti. Uno lo citano tutti e l'altro non lo cita nessuno. Scusate se faccio un po' di polemica, ma sono nello stesso studio, no? Allora, una delle raccomandazioni è aumentare la percentuale di frutta e verdura nella dieta. Tutti dicono sia i vegani che i vegetariani che anche i coltivatori, insomma, e poi dopo l'altra raccomandazione che è uguale, non è che dicono e poi in minor misura, no, uguale importanza, imparare ad abitare in case più piccole. Quello non lo dice nessuno,
ascoltiamo poco, quello non lo dice nessuno. Quadrati, sì,
diciamo che
stamattina
tendiamo ad ascoltare quello che ci piace, che col quale faremmo meno fatica ad abituarci. Comunque sia, qual è il problema adesso, quando ancora comunque c'è una parte dell'opinione pubblica, sempre meno perché l'evidenza sembra andare in una certa direzione, che contesta la realtà del cambiamento climatico? Insomma, adesso comincia a diventare difficile, no? Contestare, no, l'evidenza del cambiamento climatico, tant'è che comunque si comincia a dire ok, va bene, più frutta, più verdura, ma come la mettiamo con la frutta e verdura e il cambiamento climatico? Naturalmente frutta e verdura hanno bisogno di determinate condizioni per crescere meglio, per crescere bene e addirittura per soddisfare i nostri gusti sofisticati. Ci arriviamo, cosa vuol dire i nostri gusti sofisticati? Ma l'avete già capito. Basta pensare al fatto che la verdura brutta non viene messa in vendita,
certo,
o viene messa in vendita separatamente.
Certo.
Insomma, tutta quella polemica lì. No? Perché noi abbiamo dei gusti sofisticati. Allora, c'è sia la questione del far crescere bene frutta e verdura per garantire l'approvvigionamento, perché se cambia il clima e determinate specie non mi crescono più, ecco che siamo ai piedi della scala. Hai un bel dire che frutta e verdura fanno bene, sarebbe auspicabile. Se poi col cambiamento climatico
non li posso coltivare,
ecco che c'è un problema. Allora l'industria, e questa è un'altra questione che meriterebbe un dibattito che assolutamente a mille voci possiamo solo sfiorare ma minimamente. Ma neanche il giardino di Albert, ci vuole proprio delle giornate, dei congressi per fare questo tema. Dicevamo, l'industria si sta industriando. Non mi scuso per il gioco di parole.
No,
non mi scuso perché era molto voluto. Allora, per creare, e anche qui il verbo è veramente preoccupante, per creare delle mutazioni, delle nuove specie, delle vecchie nuove specie di frutta e verdura in grado di resistere al cambiamento climatico.
Resilienti, le abbiamo
resilienti,
chiamate così, ti rendi,
sì,
conto?
Sì, tra l'altro le persone che hanno inventato il termine resiliente sono fra le meno resilienti che la civiltà umana abbia mai.
Ma
è una mia,
non importa,
è
va
una
bene,
mia valutazione,
è una tua,
da me, così che
esatto,
non
conta. Esatto, va.
Allora dicevamo, si stanno creando queste mutazioni, si stanno creando queste varianti attraverso diverse tecniche, e naturalmente tutte legate alla genetica, ma alcune richiedono più tempo, altre sono più veloci, in modo da avere delle specie che siano in grado di prosperare con un clima diverso andando verso il clima che ci si immagina potremo avere nei decenni a venire, pur mantenendo un buon grado di soddisfazione dal punto di vista dei gusti sofisticati, certo, dei clienti. Perché tu puoi creare l'anguria immortale, ma se l'anguria immortale non è buona, alla fine te la tieni, non la mangi. Per cui devono essere buone queste frutta e verdure, ma resistenti, no? Allora, dal mondo dell'industria, ripeto, purtroppo dal mondo dell'industria, perché tutta questa ingegnerizzazione fa sì che queste sementi di queste nuove specie siano delle sementi protette da diritto d'autore. E beh, certo, le aziende che le creano sono loro, hanno il brevetto. Addirittura queste specie, come vedremo, hanno dei nomi di mercato. Tra l'altro, probabilmente avete già comperato delle mele. Quando le mele hanno un nome, non tutte, ma molto spesso, ce ne sono un paio che sono famose, è perché sono brevettate. Non è più una mela e basta, non è più una mela golden, che è quella. È una mela che si chiama tal dei tali, e è perché ha delle caratteristiche, cresce in determinate situazioni, è sempre succosa, sempre qui, sempre là, ed è brevettata quella roba. E naturalmente la questione complicata è giusto che delle industrie abbiano il brevetto sui semi, che sono una cosa della natura. Evidentemente, da un punto di vista moderno dell'economia, è più che giusto, perché queste aziende investono fior di miliardi, mi viene da dire, in queste ricerche, però vanno a mettere le mani in un processo naturale. Per cui, ripeto, il dibattito richiederebbe un paio di congressi e non 5 minuti a 1000 voci. Adesso noi tiriamo il fiato un attimo e poi vi racconto 2 o 3 esempi per capire bene dove stiamo andando a finire con questa ingegnerizzazione delle specie resilienti al cambiamento climatico.
Si stanno già scatenando i nostri ascoltatori. 076 321 1113, che cosa ne pensate? Brevetto sì o brevetto no? Well, my friends, the time is... Questa è la canzone All Night Long. Potremmo tutta una notte parlare di questo argomento, notti, ma non possiamo, perché
notti magiche,
no, ma è un'altra canzone. Sì. Tanti nostri ascoltatori stanno prendendo posizione rispetto alla notizia che l'industria si sta cimentando nel tentativo di brevettare della frutta e della verdura che resistano al cambiamento climatico, e quindi brevetta questi semi, sì, che hanno un nome XYZ.
Adesso vediamo.
Esatto. Allora, ci scrivono: ma se ritornassimo all'orto condominiale, agli alberi di frutta in giardino, che bello sarebbe, sì, se la politica cominciasse a piantare frutta nei viali piuttosto che palme, perché pesche e noci in centro a Lugano, possibilissimo. Torniamo alle cose semplici, basta brevetti. E poi ancora, ma se ha ragione la pubblicità della COP, le api
sì,
stanno scomparendo, che verdura industriale crescerà?
Allora, quella che crescerà grazie ai semi che ti vendono e che non sono portati in giro dall'impollinazione delle api. Questa è la risposta facile a quest'ultima cosa, che poi facile non è.
No.
L'altra questione invece che va affrontata proprio rispetto a tutta la gente che dice: ma l'orto e l'orto condominiale, tutto bello e buono, ma il problema qui è diverso. Che la verdura che tu pianti nell'orto condominiale, con il cambiamento climatico, rischia di non crescere più o di non crescere più abbastanza. Questo è l'argomento chiave di questa faccenda, e che sta affrontando in questo momento l'industria. Non è il fatto di non avere più gli orti condominiali, anzi ben vengano, ma i semi te li vendono loro. Te li vendono loro al prezzo che vogliono loro per una verdura o una frutta che crescerà, però quasi in modo garantito, crescerà con tanto caldo, con tanto sole, con tanto freddo, con le condizioni che tu hai da offrire e che non decidi tu, naturalmente, perché il cambiamento climatico,
certo,
non lo decidiamo. Allora, ho detto, io adesso rubo dei minuti alla collega Giuditta, uh-huh, per raccontarvi 2 o 3 esempi che fanno capire bene dove stiamo andando a finire. E tra l'altro, questi brevetti che vengono realizzati adesso vanno proprio nella direzione della funzionalità, cioè del poter avere frutta e verdura, mentre ci sono già delle sementi brevettate, ma che sono, per esempio, delle sementi che vanno nella direzione edonistica, di dire seguire il gusto, cioè la mela solo più succosa, per dire. E invece qua stiamo parlando di specie che crescono in condizioni che vanno a mutare
estreme,
e diventano avverse.
Certo.
Allora, 3 esempi veloci, più o meno veloci. Allora, una è il melone, è una cosa statunitense questa, il melone viene, è stato praticamente mutato, per questo ci sono dei meloni con le radici molto più profonde per andare a prendere l'acqua nel sottosuolo, di modo che queste specie sono in grado di sopravvivere più a lungo alla siccità, per dirti dove stiamo andando. Sì. No? E questo è uno. Poi c'è un'altra specie che sono le ciliegie. Da noi le ciliegie sono più che altro rubate dai adolescenti e dai ragazzini che vanno a rubare le ciliegie, o se no sono frutto di grande scherno e battute, perché costano tantissimo. Si dice sempre, no? Puoi decidere se prendere la tredicesima o un chilo di ciliegie.
Sì, è vero.
Non è uguale, ma... Però le ciliegie, per esempio, adesso c'è la ciliegia Cupido, che adesso è messa in vendita nell'emisfero sud e dovrebbe arrivare nell'emisfero nord più avanti nel 2024. Cosa fa la ciliegia Cupido? Ora, scopri, facendo queste ricerche, scopri delle cose che non sapevi, giustamente. Allora, l'albero di ciliegio, il ciliegio, per dare buoni frutti, nel corso dell'anno ha bisogno di un periodo di freddo, proprio calcolabile. Il problema è che questo periodo di freddo non è più detto che arrivi,
certo,
con l'innalzamento delle temperature, per cui cosa succede? Si è creato un ciliegio che ha bisogno di meno freddo per dare gli stessi frutti. La ciliegia si chiama Cupido perché è a forma di cuore. Punto. Forma di cuore.
E il silenzio accoglie queste tue notizie.
E poi l'ultimo esempio. Certo. L'ultimo esempio è un esempio svizzero, perché è un esempio che viene fuori dai laboratori della Syngenta, la divisione della Syngenta che si occupa di sementi. C'è una divisione che si occupa di sementi, perché l'abbiamo capito, per il futuro è visto come un bel business. Allora, loro hanno creato una cosa che è una verdura poco spettacolare, ma che secondo me ti fa capire bene la posta in gioco. Allora, il cavolfiore, una verdura praticamente dal fascino quasi pari a zero. Per i bambini, naturalmente, il cavolfiore è una roba.
Sì, però le frittere, è una lotta col cavolino, col cavoletto di Bruxelles.
Allora,
sì,
il cavolfiore è normalmente, quando cresce, quando il cavolfiore è maturo, le foglie che coprono il frutto, la testa bianca del cavolfiore, si aprono, lasciando entrare la luce del sole. Uh-huh. Il cavolfiore è bianco e soffre l'insolazione, cioè si prende le scottature solari il cavolfiore e diventa marrone e la gente non lo compra più. E se poi prende troppa insolazione addirittura non è più buono,
certo,
da mangiare. Cosa ha inventato la Syngenta? Il cavolfiore destinica, o destinica, non so bene come si chiama, che già il nome c'è dentro, il destino, no? Nel cavolfiore, le cui foglie, è vero, le foglie si aprono ma il cavolfiore non brucia più, cioè hanno creato il cavolfiore con la protezione solare. Oltretutto, cosa succede nella coltivazione classica del cavolfiore? Quando succede che le foglie si aprono e dunque il cavolfiore, mandano gli operai agricoli a chiudere le foglie,
certo,
del cavolfiore,
perché la protezione non è completa,
per cui c'è un lavoro pazzesco, tra l'altro che ha anche un effetto sul terreno, perché tutta questa gente che deve camminare nei campi, e invece con questo cavolfiore con la protezione solare, scusate, mi viene da ridere, ma hanno inventato il cavolfiore con la protezione solare. Questo è l'enjeu e noi vi diciamo sicuramente a Ferra Suivre.
Questa era Laura Pausini con la musica al radio. Abbandoniamo i semi che stanno creando, su cui sta lavorando l'industria, e ci occupiamo invece di una disciplina che ha una storia e assolutamente di una polemica che sta infervorando, diciamo, la stampa italiana.
Adesso parleremo di Bob. Io sono Giuditta Wiesendanger. Buongiorno Enrica.
Scusami, non ti ho detto il buongiorno, perdonami anche te, ma sono veramente un po'.
Sei molto scorretta.
Sono molto, molto poco gentile, scusatemi. Giuditta Wiesendanger, giovane, giovanissima collega, al quale do il ben trovata. Buongiorno. Dici tutto, Giuditta.
Allora, adesso parliamo di Bob alle Olimpiadi. Perché? Perché il 24 settembre, quindi un paio di giorni fa, a Cortina d'Ampezzo è stata teatra di una protesta a cui hanno partecipato 1000 o oltre persone. La ragione principale della dimostrazione è stata l'opposizione alla pianificata costruzione di una pista da bob in vista delle Olimpiadi Cortina d'Ampezzo Milano del 2026.
Ok. Perché? Cosa è successo?
Perché sono successe tante cose.
Di tutto, Enrica.
Di tutto, esatto.
Di tutto, tra motivi finanziari, ambientali, di ritardi, di possibilità di farlo all'estero. Chi più ne ha, chi più ne metta. E per darvi un po' di contesto, il bob, lo slittino, lo skeleton sono le cosiddette discipline della slitta. Noi ci concentriamo sul bob oggi. Qual è la differenza fra bob e skeleton?
Appunto, sono le discipline della slitta, ma tutte vanno sulla stessa pista.
Esatto.
Dunque l'argomento del contendere è importante.
Esatto. Allora, il bob è disciplina olimpica dal 1924, quello a 4, c'è anche il bob a 2, così come lo slittino, lo skeleton, giustamente corrono tutti sulla stessa pista e la corsa inizia con le persone da ferme che prendono la rincorsa, poi si lanciano sul loro mezzo e vanno fino in fondo, sul ghiaccio, ovviamente. Viste le velocità elevate a cui vanno questi bob, questi slittini, ci sono misure di sicurezza molto importanti,
sì,
da seguire.
Quando le vedi strecciare, le vedi
più di 100 all'ora.
Sì,
credo.
Pensa che il record è stato raggiunto nel 2009 dal bob a 4. La squadra tedesca e la squadra lettone hanno raggiunto la velocità di 153 km orari
sui pattini, con uno che guida.
No, è pazzesco. Io quando mi viene una paura pazzesca, cioè, effettivamente, scusami, è una delle cose che ti dicono quando impari, dici sì, l'importante è che tu non faccia la disciplina del bob, i genitori, perché hanno, è vero, è una cosa che terrorizza. Io ricordo che da piccola si pensava che cosa uno potesse fare, dicevo no, bellissimo quella cosa del bob, e poi invece mi hanno terrorizzato facendomi vedere le Olimpiadi.
Vorrei intanto approfittarne, sì, per mandare un saluto affettuoso, se ci sono ancora le persone, ci sono ancora,
sì,
non so se esiste ancora il Bob Club Daro a Bellinzona, Bob Club Daro, che è una bella iniziativa lodevole. Se ci sono ancora, se c'è ancora il Bob Club Daro, prima di tutto fatecelo sapere, scriveteci, e poi un caro saluto a loro, che sono una delle realtà del bob della Svizzera italiana.
Non si, c'è è sciolto.
Si è sciolto, sì, il Bob Club Daro.
Peccato.
Sì. Per cui restiamo con le strutture classiche. Allora, torniamo a Cortina, perché la faccenda sta diventando anche un po' grottesca, no?
Sta diventando grottesca perché a Cortina c'era già una pista da bob che però non è più utilizzabile, non sarà più utilizzabile nel 2026, visto che dal 2024 arrivano delle nuove norme di sicurezza.
Dunque la pista di Cortina è fuori norma.
È fuori norma. E per le Olimpiadi e in vista delle Olimpiadi ci sono state molte proteste, non solo a Cortina, anche negli anni passati, sempre per gli stessi motivi: costi elevati delle infrastrutture, distruzione di habitat naturali, quindi per motivi di dispendi di risorse naturali, eccetera. Per citarne alcuni, nel 2014 per le Olimpiadi invernali di Sochi in Russia, le proteste hanno interessato soprattutto, appunto, la distruzione di parte del bosco per costruire le infrastrutture. Stesso discorso per le Olimpiadi di Rio nel 2016 e anche a Tokyo. Insomma, ogni anno
a Rio non hanno costruito la pista di bob, comunque
no,
detto.
Le Olimpiadi non quelle invernali, però altri,
sì,
tipi
in generale,
di infrastrutture.
Le Olimpiadi adesso suscitano regolarmente polemiche anche da un punto di vista ambientalista.
Sì, tanto che ci sono nazioni che a volte tendono a non partecipare per boicottare, per protestare o comunque non mandare delle figure ufficiali, insomma, all'apertura e non solo, in generale alle Olimpiadi. Ma torniamo alle proteste di Cortina. La protesta Cortina è stata organizzata dal gruppo Cortina Bene Comune e hanno partecipato non solo residenti locali, ma anche rappresentanti di associazioni e alcuni politici.
Io riassumo questa cosa, mi ha fatto molto ridere, poi Giuditta va avanti nei dettagli, ma la stampa l'ha denominato il movimento No Bob, uh-huh, che mi fa ridere, uh-huh, tantissimo. Il movimento, cioè il No TAV in Piemonte contro la ferrovia, no? E adesso c'è il No Bob a Cortina.
E queste associazioni, ma anche i residenti, avevano più lamentele, giustamente, visto che l'impatto ambientale di questa costruzione è molto elevato. La popolazione non è stata coinvolta, quindi non si sono sentiti ascoltati, ma soprattutto è mesi che viene rimandata la costruzione di questa pista. Già 6 mesi fa si diceva che era in ritardo, esatto, quindi più ritardo, più costi.
Oltretutto, addirittura adesso c'è chi osa mettere in dubbio il fatto che possa mai essere pronta.
sì, perché il 2026
perché per rispettare le rigide norme di sicurezza è necessario che ci sia del tempo da dedicare alla costruzione di questa.
Devi comunque costruire, certo, una pista di bob, certo, non è che costruisci, sì, sì, un, sì, garage, sì, prefabbricato.
E niente, un momento significativo della giornata è stato il contributo di un ex campione olimpico tedesco di bob, tale Peter Utzschneider, che ha condiviso l'opinione dei protestanti. Fa un po' specie, no?
Lui da bobbista ha detto: avete ragione voi.
Sì, no, sì, sì, gli ha dato proprio ragione. Lui è un no bob, non si chiama bob, ma è un no bob. E ha dichiarato apertamente che vede un futuro proprio incerto per la disciplina del bob, proprio perché i costi per costruire le piste sono estremamente elevati. E è vero che forse il bob non è lo sport invernale più popolare al mondo, no. Infatti ci sono anche poche piste di bob nel mondo, in realtà ce ne sono una quindicina. Questo indica che appunto richiedono grandi dispendi.
Credo che lo sport invernale più popolare al mondo sia palle di neve, sì, che però non è olimpico.
Non ha costi,
non
soprattutto.
Non è disciplina olimpica.
O bobbare semplicemente il bob e non,
ma con quello che
abbiamo in cantina. Esattamente,
sì, sì,
esattamente. Allora Giuditta, io direi che ci ascoltiamo velocemente Eric Clapton e poi torniamo a rendere giustizia anche del fatto che i vicini,
piano B, piano C,
piano alternative che siano state fornite.
Ma non piacciono
tanto agli organizzatori e a chi insomma vuole gestire, e possiamo dirlo, il denaro che è necessario per costruire questa pista di bob. Giuditta Wiesendanger e i no bob di Cortina per le Olimpiadi Invernali Cortina 2026. La cosa pazzesca per la costruzione di questa pista da bob è che hanno pubblicato un bando.
Bando ad oggi ancora deserto, quindi nessuno, sì, chissà chi poi la costruirà.
Perché dicono forse pochi soldi, ma soprattutto poco tempo, dicono.
Pochissimo tempo.
Non si fa in tempo a costruirla e nessuno vuole prendersi la responsabilità. E intanto il tempo
scorre, passa
inesorabile. Dunque piano B e piano C.
Piano B e piano C, alternativi. Le alternative però non a tutti piacciono. Ma quali sono queste alternative? La prima è la pista di Innsbruck.
Sì, è quella di cui si parla di più, credo che sia più vicina.
È la più vicina, sì. E il problema è che la pista di Innsbruck, così come quella di St. Moritz, che è la C, andrebbero omologate, perché appunto nel 2024 cambieranno le norme di sicurezza. Che vantaggio hanno queste alternative? Hanno un vantaggio finanziario, nel senso che i costi previsti per preparare queste due piste di bob sono molto inferiori rispetto ai 100 e passa milioni previsti per costruirne una a Cortina. E i manifestanti supportano queste alternative, e non solo i manifestanti le supporta anche il comune di Belluno, che va quindi contro quello che il presidente del Veneto ha detto, perché lui si è detto molto contrario a questa cosa, e Belluno ha chiesto di essere tenuto aggiornato sulla situazione, quindi anche
la popolazione,
anche i vicini di casa si sono fatti sentire.
Una situazione che va tenuta sotto controllo, noi continueremo a monitorare e, come diciamo noi qui, a Ferasuivre.
Esatto, però prima, scusa, volevo dare lettura di
un messaggio
a proposito del no vax, no pop, no bob, no pop.
No bob.
I movimenti col no.
Ma i movimenti col no effettivamente sono poi pubblicizzati e resi, insomma, amplificati dai media. Quindi c'è qualcuno che si lamenta della semplificazione di questa situazione. Probabilmente qualcuno che ha qualche parente.
Fa sorridere, dai.
È carino. Dunque, Giuditta, dal tuo punto di vista, e adesso che hai approfondito, mi manca un'ultima piccola informazione relativa alla differenza che hai detto di sapere tra il bob,
lo scheletone e lo slittino,
giusto, perché voglio memorizzare questa cosa. Cioè, le persone che sono su questa cosa, dimmelo.
Oh, sono tre discipline della slitta. Mm-hmm. Il bob è a due o a quattro, si prende la rincorsa e si sale sul mezzo, okay, in squadra.
In quattro.
E c'è un pilota.
Okay. O in due o in quattro.
O in due o in quattro, e lì è il bob.
E c'è il pilota.
Diciamo che sei seduto là.
Ma il quello che salta super ultimo, il pilota?
È il frenatore.
No, quello
è il frenatore.
Vedi,
okay,
Paolo,
perfetto.
È preparato.
Vedi.
Sì, e invece poi ci sono lo slittino e lo skeleton, che si assomigliano molto, ma la differenza principale è che Sullo slettino ci si sdraia di schiena e sullo skeleton di pancia.
Quindi parti già sdraiato?
Sì, spingi, sei seduto, spingi con le mani, e poi ti sdrai sullo slittino sdraiato.
E con lo skeleton stessa cosa, ma di pancia. Avanti. Ti lanci, di testa proprio.
E vedi arrivare.
Ok, ok.
Sprecci sul ghiaccio.
Benissimo, ho capito che non farò mai la disciplina della slitta. Tantissimi auguri e tutto in bocca al lupo a tutti coloro che partecipano a queste Olimpiadi.